Salve a tutti ragazzi e ben respawnati. Oggi vi parlo di un servizio che negli ultimi 2 anni mi ha fatto davvero molta compagnia, che appunto è uscito 2 anni fa, quindi fin dall'inizio, che ancora oggi viene molto discriminato e non compreso, ma che personalmente mi ha davvero reso la vita più facile. Il servizio appunto è un abbonamento ed è l'Xbox Game Pass, che ci permette di giocare a centinaia e centinaia di titoli, sia esclusive sia terze parti, ma soprattutto anche le retrocompatibilità di Xbox 360 e Xbox Original, in cui uscirono ai suoi tempi dei capolavori che ancora oggi meritano di essere giocati. L'abbonamento inizialmente è costato per 2 anni 9,90€ e adesso invece è passato a 12,99€ tramite l'abbonamento Unlimited, che secondo me è un'occasione d'oro perché contiene all'interno sia l'abbonamento Xbox Live, l'equivalente del Plus di Sony, sia la possibilità di giocare col Game Pass su console ma anche su PC, con qualche differenza di qualche titolo. Ad esempio Planescape Numenera, gioco meraviglioso che consiglio di giocare, è solo su PC col Game Pass e non sull'Xbox. Ad ogni modo, perché dico che ho amato questo servizio? Innanzitutto vi ho parlato di abbonamento iniziale di 9,90€ e adesso di 12,90€, ma io personalmente in un anno a fatica riesco a spendere quella cifra lì. Non nel senso che non riesco a sborsarla, ma che Microsoft non se li vuole prendere dalle mie tasche quei soldi. Perché semplicemente il Game Pass è sì un abbonamento, ma puoi tranquillamente scegliere di pagarlo mese per mese. E pagandolo mese per mese, il più delle volte ci sono delle grandissime offerte. Io ho fatto un calcolo, nell'anno 2017-2018 io ho speso 11 euro per un anno di Game Pass. Perché ci sono a volte offerte che per 1 euro ti danno un mese, 2 euro 2 mesi, a volte 1 euro 3 mesi. E sommandole, alla fine sono arrivato a 11 euro per avere in realtà 11 mesi di Game Pass, perché un mese non l'ho fatto, ma non ne ho avuto nemmeno la necessità, perché comunque, tra parentesi, il Game Pass è sia un bel abbonamento da avere, ma non necessario da avere tutti i mesi, qualora tu non volessi giocare qualche titolo al suo interno o magari nel mese in cui non è uscito nulla che ti interessa. Quindi è un abbonamento fantastico perché contiene tantissimi giochi ad un prezzo ridicolo. Parlando appunto di giochi, ne citerò qualcuno adesso. In realtà sarebbe lunga la lista che dovrei citare, perché ci sono davvero centinaia di giochi e non citerò praticamente quasi nessuna retrocompatibilità. Però eccone qualcuno. Innanzitutto ci sono le grandissime saghe videoludiche come Fable, Gears e Halo complete. Poi possiamo trovare Fallout 3 e Fallout 4, Life is Strange 1 e 2, tutta la saga di Tomb Raider, Sea of Thieves chiaramente come first party, i due Wolfenstein, tutta la saga Metro, La Terra di Mezzo, entrambi i videogiochi, Monster Hunter World, Prey, ma ce ne sono davvero decine, vi ho elencato qualcuno semplicemente perché una critica che sento spesso è dire che non ci sono titoli. Il che non è vero, perché ogni 2-3 mesi, anzi ogni mese, arrivano dei nuovi titoli e spesso titoli appena usciti. Basti anche solamente pensare a Metro Exodus, gioco appunto uscito a febbraio di quest'anno e arrivato sul Game Pass a giugno. Capolavoro di videogioco FPS che anche questo vi consiglio di giocare, che mi ha lasciato allibito dalla grafica, dalla qualità grafica che ha persino su Xbox One S, non voglio immaginare su Pro e Xbox One X, nonché PC. Quindi, come vedete, di titoli ce ne sono davvero a centinaia, e tra indie, terze parti, retrocompatibilità, si parla di migliaia di ore di gioco, anzi, molte di più. Quindi la critica sulla mancanza di titoli in realtà deriva semplicemente dal fatto che Xbox, Microsoft, non ha molte esclusive, ne ha davvero poche. Però questa è una fallacia discretamente banale, perché in questo caso non parliamo di Microsoft o di Xbox in sé come prime parti, come titoli esclusivi, ma parliamo appunto del loro servizio, che deve escludere queste cose qui, non devono far parte del giudizio del Game Pass, che dovrebbe essere intrinseco al servizio stesso. Difatti, per quanto mi riguarda, Game Pass è un'innovazione incredibile. Prima di tutto è stato il primo servizio a uscire nel mercato in questa maniera, un grande coraggio da parte di Microsoft per far intendere anche le sue intenzioni appunto per il futuro videoludico. Perché in fin dei conti, quello che secondo me l'utenza dovrebbe comprendere è che non tutti hanno il tempo di giocare 4-5 videogiochi al mese appena usciti, nonché di spendere 70 euro al singolo titolo. in un mese sono 350 euro, possono essere anche solo 70, ma sono sempre tanti soldi rispetto a 1 euro o 9,90 euro di Game Pass. Certo, voi potete dire, però i titoli appena usciti non ci sono su Game Pass. E tra parentesi, in realtà non è vero, perché dipende dal titolo di cui parliamo. Se sono esclusive Microsoft, invece saranno sempre presenti al day one su Game Pass, contemporaneamente al mercato che si può comprare magari via internet o in negozi. Chiusa parentesi. In realtà è vero che non si possono giocare titoli che magari escono contemporaneamente in tutte le piattaforme al day one, che non sono presenti quindi subito nell'abbonamento o addirittura magari non lo saranno mai. Il punto è che, come dicevo, non tutti possono permettersi di spendere così tanti soldi o avere il tempo di giocare così tanti titoli. Si finisce in genere per accumulare decine e decine di videogiochi, nel momento che ogni anno ne escono davvero tante tante migliaia oggi. Quindi il Game Pass è utile per tutte quelle persone che non sono videogiocatori da 5-10 ore al giorno, ma quando gli va bene 30 minuti, un'ora, due ore, o magari si riservano solo il fine settimana, lì magari anche 10 ore, ma solo nel fine settimana. E anche giocando così, essendoci tantissimi titoli che ti occupano 100-200 ore singolarmente, si capisce che un singolo videogioco ti può occupare 2 o 3 mesi. Ed è per questo che le critiche sul Game Pass riguardo alla quantità di videogiochi non hanno granché valore. Prima di tutto perché è un servizio che si rivolge a un certo tipo di pubblico, che in realtà è vastissimo. In più è un servizio che si può scegliere quando utilizzare, quando abbonarsi, appunto. E nessuno ti priverà certo del fatto che tu possa comprare comunque un titolo appena uscito a parte, senza alcun problema. Ma in genere, per esperienza, so che il Game Pass per un giocatore che ha magari 1 o 2 ore al giorno di tempo per giocare ai videogiochi gli può occupare tranquillamente, nello stato attuale, anche 2 o 3 anni di videogaming. Senza contare magari un nuovo utente che oggi inizia a giocare su console e, nel dubbio, non sapendo dove sbattere la testa, al posto di comprare videogiochi di cui non hai idea, fa una prova al Game Pass di 1 euro o a seconda della promozione che c'è al momento e inizia a girovagare in un menu con 2, 3, 400 titoli e iniziare a scegliere e provare quello che magari sarà il videogioco che giocherà per i successivi mesi. In più, sempre legato a questo discorso, una cosa che mi sono dimenticato di far notare è che, come dicevo, si accumulano titoli, no? Perché magari uno non può comprare un gioco da 70 euro ogni mese o ogni 2 settimane. Quindi si accumulano questi titoli che non puoi comprare. Passano magari 6 mesi, sono usciti 6 titoli che ti sarebbe piaciuto giocare. Perfetto, dopo 6 mesi è molto probabile che alcuni di quei titoli lì saranno proprio nel Game Pass. Ed è per questo che dico, chi può permettersi di comprare i giochi sull'unghia fa benissimo a farlo, è sempre una cosa buona per il mondo videoludico, ma altrimenti è abbastanza bugiardo dire che il Game Pass non possiede titoli, che ha solo giochi vecchi e che non vale la pena di utilizzarlo, perché ci sono utenze e utenze, portafogli e portafogli, tempo e tempo. Quindi in generale direi che ho reso l'idea del perché il Game Pass comunque ha la sua valenza come abbonamento. Passando al successivo discorso, secondo me è importante anche discutere del futuro a cui stiamo andando incontro come mondo videoludico. Perché per quanto mi riguarda, a mio vedere, presto il retail sparirà. Quindi i giochi, i plasticati, le varie custodie non ci saranno più tra qualche anno, magari saranno anche solo 5 oppure una decade. Comunque è evidente come le aziende e le grandi compagnie si stiano muovendo verso questo tipo di politica, non solo nei confronti del videogioco in digitale, ma anche nello streaming. Vediamo appunto Google Stadia, ma in generale ogni compagnia si sta muovendo in questa direzione, digitale e streaming, lasciando sempre più indietro appunto il retail. Naturalmente nello sparire di questi retail, cosa che ripeto io credo che accadrà, rimarranno comunque le collector edition, prima di tutto perché sono un gran guadagno per le aziende, tranne nei casi di Bethesda che hanno fatto abbastanza l'opposto, ma in generale sono una bellissima cosa che comprendo valga la pena di essere comprata per alcuni collezionisti, venduta da parte delle aziende e che ha sicuramente più senso di un semplice scatolotto messo sulla scrivania, sul comò o sulla libreria. E sempre collegato a questo discorso si può anche capire perché le compagnie si stiano muovendo in questo modo. E il motivo principale, per quanto mi riguarda, è appunto quello ecologico. I videogiochi in digitale, in questo senso, sono una manna dal cielo, perché al di là del download e della corrente che chiaramente richiede la console stessa in qualunque istanza, non hanno consumi, non hanno aggiuntivi costi. Invece, al di là delle collectors, che comunque, ripeto, fanno un discorso a parte per quanto mi riguarda, i singoli titoli che si possono comprare scatolati, quindi in plastica, eccetera, chiaramente hanno vari livelli di consumo, dalla produzione di energia delle aziende per fare appunto le scatole, il CD e via dicendo. Quindi c'è un consumo da quel punto di vista lì. C'è anche un consumo maggiore dal momento che il CD deve girare dentro la console. Chiaramente sono consumi minimi, ma se si sommano milioni di videogiocatori, l'elettricità che viene consumata aumenta sicuramente. Caso diverso fanno invece i giochi in streaming, che paradossalmente, se paragonati ai videogiochi con CD-ROM, quindi plastica, CD-ROM e CD, in realtà vanno ad avere consumi molto più alti, perché lo streaming obbliga la compagnia ad avere dei database e dei cloud dove possono essere trasmesse le informazioni, quindi essere completamente e totalmente collegati a internet 24 ore su 24, quindi consumare marea di elettricità, nonché inquinare, perché paradossalmente appunto consuma molto di più lo streaming di un videogioco che il videogioco venduto e quindi costruito su CD e venduto in una scatola di plastica. Oltretutto, in realtà, ci sono anche dei motivi personali per cui una persona possa preferire il digitale allo streaming, ma soprattutto al retail. Per quanto riguarda me, innanzitutto la questione spazi, perché quando uno inizia a ritrovarsi 500-600 videogiochi, senza contare le collectors, inizia a essere davvero complicato. E nel momento in cui uno deve iniziare a metterli in uno scatolone, in cantina, in garage, forse è il caso che inizi a crescere e a comprendere che sì, è importante collezionare, è bello e lo capisco, l'ho sempre fatto anch'io, ma se la guardiamo dal punto di vista ecologico ci sono cose un pochino più importanti. Quindi al di là delle collectors, ripeto, che comprendo benissimo e hanno un valore diverso, anche economico, di crescita negli anni, come quindi valore monetario, tra il digitale e il plasticato, forse è ora di iniziare a mobilitarsi verso il digitale, senza contare che io amo letteralmente il fatto che quando gioco sulla mia Xbox posso facilmente cliccare un tasto e iniziare a giocare, non devo nemmeno alzarmi, per i pigri è una cosa meravigliosa, a cercare il CD e inserirlo nella console, togliere il precedente e via dicendo, nonché tutta la polvere che mi risparmio dalla casa. Quindi, a parte queste frivolezze che comunque sono veritiere ma sono minori, l'impatto ecologico che può avere la plastica rispetto al digitale è nettamente più grande e vale la pena essere considerato per l'acquisto. Sicuramente poi se ne dovrà riparlare per la questione di Stadia e dello streaming, che avrà decisamente dei grossi impatti sull'ambiente. Ma cambiando nuovamente discorso ed uscendo dalla tematica ecologia, c'è un altro punto che per quanto mi riguarda non è per nulla da sottovalutare e riguarda la condivisione su console Xbox dei propri titoli, videogiochi, chiaramente in digitale, non in retail, e dei propri abbonamenti con un'altra persona, in realtà con un'altra gamer tag a propria scelta. Questa è una scelta di Microsoft, totalmente legale, perché è venuta incontro a quelle famiglie che magari in cui magari i figli sono due o tre e hanno entrambi una console, vorrebbero giocare tutti allo stesso gioco e magari, visto che siamo nell'epoca del multiplayer, tutti insieme, non possono permettersi di spendere 210 euro per tre titoli. Quindi si condivide la gamer tag tra due persone, tra due console, di modo che si possono condividere i titoli. Quindi una persona compra un videogioco in digitale e può giocarci anche l'altro, anche contemporaneamente. Stessa cosa per l'abbonamento al Game Pass e il Gold, comunque l'Unlimited oggi diciamo. Questo servizio io lo uso da 2 anni con un mio amico. Chiaramente si può fare familiare o con amici di cui ti fidi. Si dimezzano i costi, si compra un videogioco, magari una volta l'uno, una volta l'altro, e poi ci si può giocare assieme. Sotto vi lascio anche un link per come fare questo procedimento, che da spiegare è complicato, ma in realtà è banalissimo da fare. Bisogna condividere le proprie console home, fare essenzialmente uno swap, uno scambio, perché la tua gamer tag dovrà diventare proprietaria della console dell'altra persona e viceversa. In quella maniera lì si possono condividere gli abbonamenti e i videogiochi. Questa è una cosa meravigliosa di per sé, ma ancora di più nell'ottica di un Game Pass, perché se compri retail, come ho già detto, non puoi fare questa scelta. Mentre se hai il Game Pass, puoi condividere gli stessi giochi del Game Pass. Quindi non solo non c'è bisogno di pagare 70 euro in digitale e dividerli per due, fare 35 euro a testa, ma basta una persona che paga l'abbonamento, un euro o 9 euro a seconda, e tutti possono giocare. Questo dimostra ancora una volta l'importanza di Game Pass, quanto possa essere utile per i giovani, per i ragazzini, per le famiglie, per chi non può spendere e non ha un portafoglio che gli occupa tutta la tasca, e anche per chi non ha il tempo, perché magari lavora 8-10 ore al giorno, che alla fine è sempre così: o si lavora troppo e non si ha il tempo per giocare, o si ha il tempo per giocare ma non lavorando non si hanno i soldi per comprare, quindi è sempre questo solito loop. Quindi, ricapitolando, è evidente come il Game Pass venga davvero incontro a tantissimi giocatori di diversa tipologia, e che non solo sia innovativo e unico nel suo genere, ma che in realtà viene anche incontro all'ambiente, essendo appunto un abbonamento e qualcosa di piuttosto green. Quindi in generale non vedo come non ci possa essere un motivo per quantomeno provarlo, senza doverlo discriminare e disdegnare a priori. E se quanto detto finora non fosse abbastanza, in questo momento il Game Pass, per tutti quelli che non l'hanno ancora giocato, non l'hanno ancora utilizzato, anzi, è al costo di un euro. E contemporaneamente a questo ci sono anche i saldi su Microsoft, quindi ci sono i saldi su Xbox, non su Microsoft. Saranno saldi al 60% se avete il Game Pass. Quindi se state pensando di comprare un videogioco per Xbox, pensate di provare l'abbonamento a un euro di Game Pass, perché potrete magari avere degli sconti per quel videogioco in digitale. Quindi al posto di comprarlo in retail a 30, 40, 50, 70 euro, potreste magari trovarlo anche a 5 euro. Ci sono tantissimi giochi, anche di questi vi lascio un link in descrizione con tutti i titoli che sono andati in sconto col Game Pass, che in realtà bisognerebbe avere sia il Gold che il Game Pass, ma visto che adesso li hanno uniti nell'Unlimited, è come averli entrambi. Per cui un altro motivo in più per tentare la sorte con questo Game Pass, provare qualche titolo già presente, eventualmente comprare anche in digitale qualche videogioco in sconto. Un'ultimissima cosa, perché proprio vi devo svelare l'arcano per obbligarvi a comprare questo benedetto abbonamento: se fate la prova di un mese, prima dell'ultimo giorno potete annullarla e avrete anche il rimborso da Microsoft, ve lo tira indietro quell'euro. Cosa che provai a fare io effettivamente l'anno scorso per vedere se era vero, e mi tornò l'euro. Peraltro, se non ricordo male, Microsoft ti permette di farlo anche più di una volta. Io non l'ho fatto perché mi sembrava una miserata, ma per farvi capire c'è anche questa possibilità qui di non pagarlo nemmeno il Game Pass e di usufruirne finché avete gli abbonamenti e le promo a un euro. Direi che per oggi il discorso sul Game Pass, su questo abbonamento meraviglioso, è concluso. Perdono eventuali errori, se ci sono refusi, sono andato a braccio, quindi sono sicuro che siano accaduti, adesso mi riascolterò e mi tormenterò. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ricordo che il podcast esce ogni martedì alle 15, lo trovate su tutte le piattaforme audio e su YouTube. Fatemi infine sapere se avrete comprato l'abbonamento, se lo state già utilizzando, cosa ne pensate, se c'era qualcosa da aggiungere che ho dimenticato magari riguardo al Game Pass, o se non siete d'accordo con quanto detto, lasciatemi un commento, criticate, che sono tutte critiche sempre ben accette, anche se è sempre bene evitare gli insulti. Vi ringrazio ancora una volta per l'ascolto e al prossimo Rispondo.